Abbiamo ascoltato nella preghiera alcuni elementi che fanno parte un po' di questo nostro cammino, un mondo bello e ferito, nel quale ci troviamo, e in questo modo ci riallacciamo un po' al percorso di ieri sera, che è partito da questa altra affermazione che abbiamo trovato nella preghiera: fare nuove tutte le cose. Abbiamo riflettuto su questa novità, che non è tanto una novità che sta nelle cose, ma una novità che sta in colui che le guarda, in colui che le contempla. E abbiamo fatto riferimento a una grande donna che nella profonda spiritualità, Ite Ileuson, che ha saputo leggere, contemplare la bellezza del creato proprio al centro delle sue ferite. È un po' questa la sfida che ci siamo posti e sulla quale procediamo, perché questa novità delle cose è una novità che viene da Dio e che passa attraverso di noi. Siamo noi che illuminiamo il mondo con uno sguardo di luce e lo interpretiamo. Non è il mondo che cessa per l'intervento di Dio di essere un mondo faticoso, immerso nel fango, nella fatica, nel dolore, nella sofferenza anche, ma è un mondo che in tutto questo noi riconosciamo quella luce che viene da Dio e non rinunciamo ad affermare la bellezza di questo mondo, anche se il mondo nella sua apparenza spesso ci colpisce per la fatica, per la sofferenza e per il dolore. Ecco, in questa seconda giornata proviamo a fare un passo avanti nella riflessione. Io credo che proprio in continuità con quello che anche Loredana ci proponeva prima, è un percorso che stiamo facendo questo, e dunque un percorso si fa facendo dei tratti in salita, fermandosi, sedendosi su una panchina, chiacchierando con qualcun altro, e in questo percorso noi lo abbiamo iniziato il giorno di Sant'Ignazio, nel quale abbiamo organizzato, pensato l'apertura di questo anno ignaziano, chiedendo a un gesuita di Milano che diversi di noi hanno conosciuto, il padre Mauro Bossi, di aiutarci a riflettere sul senso della sofferenza. E la sua è stata una riflessione estremamente interessante, perché è stato uno sguardo sulla sofferenza nell'orizzonte della possibile comunità in cui la sofferenza ha qualche cosa da dire, ed anche di quello che dentro la sofferenza ciascuno di noi può trovare, può scoprire e può essere chiamato a vivere in un nuovo modello di giustizia, anche di giustizia sociale. Allora io riprendo alcuni punti di questa sua relazione, se volete vi invito ad andarvela a risentire, è semplicissima, sono 35 minuti, un po' come Mauro fa, è molto sintetico ma molto denso di contenuti. La registrazione è pubblicata sul nostro sito, ve la potete scaricare, sentirla in macchina, sentirla quando passeggiate, eccetera. Io ho trovato grande nutrimento a riprenderla e a rileggerla. E la domanda da cui Mauro è partito e che anche oggi noi riprendiamo è la domanda del dottore della legge in Luca 10:25-37, la domanda che precede il racconto della parabola del buon samaritano. Una domanda che è stata fatta a Gesù per metterlo alla prova, per trarlo in inganno, quindi una domanda tendenziosa, ma che Gesù gira creando uno spazio e una prospettiva completamente nuova e destabilizzante, rovescia il sistema e ce lo propone come una traccia, un orientamento di vita. Dietro questa domanda, chi è il mio prossimo, c'è anche quella di una visione di qual è la società nella quale io vivo, qual è la comunità nella quale mi piacerebbe vivere liberamente, intensamente, nella felicità. Una comunità che è collegata anche alla domanda che ci viene dall'episodio della parabola, su di chi noi siamo responsabili, chi possiamo aiutare, ma anche chi è responsabile di noi e chi ci può aiutare. Qual è dunque quella comunità nella quale queste prospettive possono realizzarsi? Allora Mauro ci aveva presentato due modelli di comunità, la comunità illuministica dei liberi uguali, in cui abbiamo tutti lo stesso valore, abbiamo tutti la stessa libertà, tutti gli stessi diritti, gli stessi doveri, e il riconoscimento di questi diritti e doveri crea un contesto di giustizia. Sembra una buona definizione di comunità. A questa definizione Mauro ha aggiunto una seconda possibilità, un secondo orizzonte molto interessante, che è quello sul quale noi entriamo gradualmente, parlando di una comunità di vulnerabili riuniti dalla cura. È una teoria di Lawrence Kohlberg, uno psicologo morto una ventina d'anni fa, che aveva cominciato a pensare alla comunità non come un luogo dove si esercitano diritti e doveri, ma dove i vulnerabili sono riuniti dalla cura e creano il modello della convivenza. E capite che questo modello si incastra perfettamente dentro la parabola, che anzi gli dà uno slancio e lo rende più significativo. Una comunità di vulnerabili riuniti della cura. In una comunità di vulnerabili la vulnerabilità sembra essere la condizione costitutiva dell'essere umano. Con una forte dipendenza dagli altri, non soltanto una dipendenza di sopravvivenza, ma una dipendenza anche affettiva. Kohlberg sottolineava questa dimensione di vulnerabilità all'origine e alla fine della vita. Sono due immagini che ci appartengono, sono molto semplici da recepire. All'inizio della vita un bambino, se non ha la mamma di fianco, non sopravvive, e quindi c'è una dipendenza estrema da chi ti ha dato la luce, da chi ti ha creato, con una forte rilevanza dei legami affettivi. È una dipendenza che si costruisce in un affetto che parte da zero e dura poi per tutta la vita. Così alla fine della vita, spesso quando uno ha la possibilità di vivere fino alla vecchiaia, nella quale deve poi essere aiutato, anche in questo stadio della vita si sperimenta la vulnerabilità, la dipendenza dagli altri, il bisogno dell'aiuto. E quindi, come dire, in tutto l'arco della vita c'è questo dipendere dagli altri e non soltanto dall'aiuto degli altri, ma anche dal loro affetto, dal loro amore. C'è una dimensione affettiva che tiene assieme questa vulnerabilità. E dunque il concetto di giustizia sembra rispondere ai bisogni fondamentali dell'altro, del più debole. Una società è giusta quando è capace di rispondere ai bisogni dell'altro. E dunque i più fragili assumono una importanza predominante. Capite che questo ci sposta veramente da questo concetto di giustizia sociale, in cui tutti hanno uguali diritti e uguali doveri, per trasferirci a un'idea di comunità, di vita dove si vive, perché c'è attenzione prioritaria ai più deboli e questi diventano l'ago della bilancia della società. È chiaro che questo è il modello del Vangelo, no, è il modello del Salmo 118, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo, è quello che nella società viene messo da parte diventa il centro, no? Si porta al centro. È quello che Gesù fa. Il Dio, che è il creatore potente di ogni cosa, eccetera, scende e si fa vulnerabile e si mette nelle mani degli uomini e consegna la sua vita. Ed è al centro della salvezza dell'umanità. Ecco, sono questi passaggi che entrano e che ci aiutano anche attraverso questo sguardo e questi supporti ad approfondire il nostro cammino. Torniamo al Samaritano. Questa parabola ne abbiamo sentito parlare in lungo e in largo, soprattutto recentemente Papa Francesco l'ha citata più volte, ma soprattutto l'ha messa un po' al centro di Fratelli Tutti. Ecco, chi ha letto l'enciclica lo sa, chi non ha letto può andarsela a vedere, almeno questo riferimento alla parabola è estremamente ricco. Papa Francesco propone il Samaritano non soltanto come un modello di vita di fede, ma come un modello di cittadinanza. Esplicitamente si dice al numero 66, guardiamo il modello del buon samaritano, dice il modello. È un testo che ci invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini. Allora, non è una relazione pietistica caritatevole di me nei confronti di una persona che ha bisogno, ma è un gesto fondante l'idea stessa del nostro stare insieme, della nostra vita comune, della nostra comunità. Quindi non è un'interpretazione politica sociale, ma un'interpretazione antropologica strettamente legata al messaggio del Vangelo. Andando avanti, si osserva che di fronte al ferito, che è il centro della parabola, l'uomo colpito dai briganti nella pozza di sangue, sangue che richiama l'emozione, la paura, il desiderio d'aiuto, ma anche la voglia di scappare, le differenze spariscono. Non esiste più giudeo, samaritano, levita, sacerdote. Scompaiono i personaggi che si riducono a due categorie. Chi si fa carico del dolore e chi passa a distanza. Questa è la linea di separazione che avviene nella parabola. C'è chi si ferma e chi passa oltre, di fronte alla sofferenza. La sofferenza è il discrimine, è il luogo dove si crea questa possibile alternativa. E dunque il senso della cittadinanza, seguendo questa indicazione, seguendo questo personaggio, questo samaritano, fa sì che la cittadinanza si gioca quando ciascuno di noi prende una posizione davanti al dolore che vede, al dolore di cui è testimone. E quindi il modello del samaritano è il modello del vivere insieme, è il modello della nuova comunità. Facendo intravedere un concetto di comunità e una possibilità di costruire una comunità attorno alla vulnerabilità. Di fatto, per il samaritano, la giustizia consiste nel rispondere al bisogno di un'altra persona. È interessante, no, come in questa parabola, alla fine, la domanda chi è il mio prossimo, la risposta è il prossimo sei tu, di fronte alla sofferenza. Il prossimo non è il povero che sta in mezzo alla strada, ma è il samaritano che lo incontra. Il prossimo non è il povero che io aiuto, ma sono io che aiuto, che mi avvicino al prossimo, che mi avvicino al povero, che mi avvicino al sofferente. E questo è il grande rovesciamento che la parabola geniale del Signore ci propone. Non ci dice che il prossimo, come ci verrebbe da dire, se facciamo una domanda ai bambini del catechismo, è il prossimo, è il poveretto che è lì che noi dobbiamo aiutare. No, il prossimo siamo noi che lo incontriamo. È proprio un rovesciamento di prospettiva. E quindi veniamo al punto di collegamento fra questa parabola e queste etiche della cura. Una società fondata sulla cura è una società fondata su questa possibilità di avvicinamento. La comunità dunque non è qualche cosa di esterno nella quale noi ci inseriamo, ma è un qualche cosa che entra dentro la nostra esperienza e che ci tocca personalmente, perché anche noi siamo poveri e siamo vulnerabili. E quindi anche noi auspichiamo che gli altri si possano fare cura, prendere cura di noi, come noi possiamo prenderci cura degli altri. E in questo modo la comunità è quella che è capace di rispondere ai bisogni dei più deboli, dei più fragili. E questa è un'affermazione totalmente in controtendenza. Se noi pensiamo alle linee delle politiche sociali del nostro paese o a livello internazionale, pensando a cosa sta succedendo, cosa sta rispondendo l'Europa alle domande dell'Afghanistan, è chiarissimo che degli afghani non interessa niente. In questa prospettiva gli afghani dovrebbero stare al centro dell'Europa, al centro dell'America, ai centri dei luoghi dove potrebbero essere accolti. No, e allora è chiaro che, questo modello è un modello che viene, ci tappiamo le orecchie per non sentirlo, perché è troppo disturbante, no? È troppo fastidioso. Ma noi come credenti, come appassionati del Vangelo, siamo invitati ad entrare dentro questo dinamismo e dentro questa prospettiva e a pubblicizzarla e a testimoniarla e a dirla. Dobbiamo dirla ad alta voce. Queste cose non le dobbiamo dire soltanto nel salotto di casa nostra, dobbiamo dirle fuori nel luogo del lavoro, nei luoghi degli incontri, delle comunità, nelle nostre comunità, farne il punto chiave, il punto dinamico del nostro vivere insieme, anche la dimensione della fede. Questo è il punto di origine, non è le tante preghiere, la spiritualità, questo è il punto di origine. È la prossimità e l'essere convinti, l'essere certi, l'essere radicati sul fatto che la società del Vangelo è quella che parte dagli ultimi e noi basta che ci prendiamo le beatitudini e questo è chiarissimo, basta che prendiamo il giudizio finale ed è chiarissimo tutto questo. È prioritario, di fronte al giudizio finale, qualunque tipo di altra affermazione crolla. Tutte le volte che avrete fatto qualche cosa di questo genere al più piccolo dei miei fratelli, lo avrete fatto a me. Sono loro la discriminante, l'ago della bilancia del nostro vivere, della nostra umanità, della storia della nostra umanità. E la storia della salvezza è la storia dei poveri, non è la storia dei potenti, è la storia dei ricchi, la storia della gente di cultura, la storia di persone che hanno tante idee, è la storia dei poveri, è la storia di noi che li incontriamo, è di noi che siamo vicini, è di noi che riceviamo dall'incontro quello stimolo che ci mette in movimento. E Mauro ci concludeva la sua relazione con quell'immagine della Madonna del Latte in cui si mette la divinità di Dio che ha bisogno del latte materno. È talmente piccolo questo Dio che è in braccio a sua madre e ha bisogno di prendere il latte da lei. È questa umanità bisognosa in cui il Signore si incarna ed entra dentro dal primo momento della sua incarnazione nella storia. Esprime la vulnerabilità e la dipendenza fondamentale dell'essere umano. Dio si fa dipendente e vulnerabile. È figlio come creatura vulnerabile. Esiste perché è stata accolta da qualcheduno, è stata generata da qualcheduno. Fare giustizia dunque diventa nutrire, prendersi cura. Questo prendersi cura vuol dire allattare, no, dare il necessario perché si possa continuare a vivere. Ma adesso ritornerei un po' all'esperienza di Ignazio, che è un po' il nostro filo conduttore, no? Che cosa fa Ignazio? Lo accennavamo ieri sera. Ignazio si apprende a guardare dentro di sé. Ecco, vi ricordo quell'immagine del sole fra le costole di Etilesum, no? Se noi curiamo questo sole, illuminiamo, poi il sole passerà nelle crepe, illumineremo la realtà che ci sta intorno, no? Ignazio apprende che la soluzione è all'interno. E lo apprende quasi da subito, nel momento in cui, come dicevamo ieri sera, riflette sul suo essere, sul suo orientarsi fra l'amore per una donna e la passione per la limitazione della vita di Francesco data ai poveri. Ignazio impara che la soluzione è dunque dall'interno e guarda l'interno, ma lentamente esce fuori. Dopo questa osservazione, come dicevamo ieri, Ignazio si mette alla prova e nella sua prima uscita, nell'incontro con il Moro, viene messo in difficoltà dall'indecisione sul come comportarsi con un avversario della fede e alla fine lascia decidere all'asino che lo conduca dove è meglio, e però si direbbe che tutto il resto dell'esistenza di Ignazio sia un rifiuto di questa possibilità. Non ci dobbiamo affidare all'asino per decidere, non ci dobbiamo affidare alla sorte, all'ultimo, al consiglio di questo o di quell'altro, ma la soluzione è dentro di noi. E tutto il percorso che Ignazio fa a partire da quel tempo e che fa in quei 2 o 3 anni magici della sua esistenza di povertà estrema, perché Ignazio ha fatto l'esperienza di povertà estrema, di dipendere dagli altri, non aveva soldi in tasca, chiedeva l'elemosina per sopravvivere, viveva dell'aiuto degli altri, in quella situazione ideale di dipendenza, di vulnerabilità, lui fa un percorso spirituale di incontro e di amicizia con il Signore. Scopre che il Signore lo conduce, lo educa come fa un maestro con un bambino, un maestro affettuoso con un bambino. Ignazio sente questa cura affettuosa di Dio nei suoi confronti, sente che il Signore si prende cura di lui, si prende cura delle sue ferite. E il primo passaggio è proprio il passaggio della ripresa della sua vita di peccatore. La prima parte della conversione di Ignazio è centrata sui guai che aveva combinato nella vita precedente, quindi sulla ricerca un po' infantile di strapparsi di dosso il suo peccato, di trovare il modo che questo peccato non ci fosse più. E siccome non lo trovava, nonostante le ripetute confessioni che andava a fare da un prete o da un altro, a un certo punto ha smesso questo percorso proprio in forza di un saggio sacerdote che gli ha detto: non confessarti più di queste cose, adesso vai avanti. Ecco, e allora dopo questa riflessione sulla sua storia e sulla fatica del peccato, sulla fatica del suo peccato personale, Ignazio inizia questo percorso molto bello, illuminato da visioni, da prove molto forti nella vita interiore del percorso che il Signore gli stava facendo, fino a fermarsi davanti alla croce. E lì è il punto nodale degli esercizi. Il punto nodale degli esercizi, a mio parere, almeno nell'esperienza che io ne ho fatto, perché gli esercizi non li possiamo insegnare, possiamo semplicemente dire quello che abbiamo vissuto noi, perché sono delle esperienze, ma il punto nodale degli esercizi è la contemplazione della croce. Davanti alla croce io guardo l'amico morto con le ferite, una ferita inutile, la ferita del costato è stata fatta quando il Signore era già morto, quindi una ferita esacerbata. Di fronte a questa ferita io mi dico: Signore, tu hai fatto tutto questo per me, e io allora? La ferita dell'altro diventa l'origine della mia domanda. Questo io credo che sia proprio il punto chiave degli esercizi, è quando di fronte alla morte del Signore, che è la fine di tutto, è la morte, è la conclusione terribile, è l'ombra, la nuvola più nera che abbiamo nell'orizzonte della nostra vita, la morte, la nostra morte. Di fronte alla morte io mi chiedo: che cosa tu mi chiedi, che cosa tu mi proponi? E lì viene il dinamismo, è il dinamismo che viene dall'avvicinare, da prendersi cura della ferita dell'altro, è il dinamismo che io offro agli altri quando si avvicinano alla mia ferita, è un dinamismo che trasforma, che ci mette nella prospettiva di fare nuove tutte le cose. Allora la novità viene dal fatto che io di fronte alla sofferenza sono chiamato a mettermi in movimento. Poi domani riprenderemo meglio questa dimensione di qual è l'impatto della presenza della sofferenza nella nostra vita, nel come noi la leggiamo e di come i sofferenti ci interpellano a creare una comunità di vulnerabili tenuti assieme dalla cura. Ecco, Ignazio scopre la mitezza di Gesù nella sequela, e lo vediamo nella seconda, nella terza e poi anche nella quarta settimana, e ci predispone a contemplare dunque la passione. Allora, quello che io vi propongo adesso è una piccola ripresa di 3 o 4 piccoli flash della passione del Signore come luogo di contemplazione della ferita di un Dio vulnerabile. Questa mattina vediamo soltanto il brano di introduzione in qualche modo alla passione del Vangelo di Giovanni, e domani prenderemo questa sera prenderemo due o tre personaggi, testimoni che hanno incontrato e che hanno vissuto, che hanno contemplato la passione. Quello che da cui vi suggerisco di partire è l'arresto di Gesù in Giovanni 18:1-11. Troviamo Gesù che esce con i suoi discepoli. Siamo dopo l'ultima cena, momento si fa sempre più buio, più desolato. Gesù esce. Questa volta esce non da solo, ma esce con i discepoli. E va al di là del torrente ed entra in un giardino. Ecco, c'è tutta una serie di passaggi simbolici in questo cammino che il Signore fa. Lo fa insieme con i Suoi, perché è un momento decisivo dal quale non vuole lasciare fuori i Suoi, fino a questo momento, dopo i Suoi saranno fuori dal percorso. È un passaggio che fa superare il torrente, che fa superare il fiume, che fa superare l'acqua. Abbiamo immagini bibliche, le immagini evangeliche di Gesù che oltrepassa il torrente, di Gesù che oltrepassa il lago, che va all'altro lato del lago, all'altra riva. È un momento in cui sta cambiando qualche cosa di realmente importante ed entra in un giardino, e il giardino non può che richiamarci al giardino dell'Eden, dove tutto comincia, il giardino delle origini, il giardino della fantasia creativa di Dio, le origini meravigliose del creato che viene costruito davanti all'uomo, e l'uomo dà il nome ad ogni cosa, viene messo al centro, ma anche quel giardino dentro il quale l'uomo non riesce a stare, perché di fatto l'uomo tenta sempre di uscire fuori dai luoghi dove gli viene proposto di stare con pienezza. E dunque in questo giardino Gesù entra, questa volta, dicevo, non da solo, ma coinvolge i Suoi in questo momento. Normalmente Gesù, quando sale sulla montagna, tutte le volte siamo abituati a sentire dire: salì sulla montagna solo. No, ha bisogno di fermarsi, è un invito che il Signore nella sua vita stabilmente continua a fare. Non possiamo fare soltanto, ma dobbiamo fermarci, dobbiamo prenderci dei tempi per pregare, per pensare, per riflettere, per parlare con il Padre. Ecco, questa volta è particolare, Gesù va nel giardino, si va per stare solo e ci va con i Suoi e prova a farli entrare dentro il dialogo con il Padre, ma i Suoi non ci riescono a stare, i Suoi si addormentano, non reggono al curarsi del sole all'interno, a guardarsi dentro, sono presi dalla mania del fare, dalle preoccupazioni di quello che stava succedendo, dal pericolo imminente che stava arrivando addosso. Gesù chiede ai Suoi di essere assistito nella lettura di quello che stava avvenendo, del dramma che si stava verificando, del nemico che stava entrando nel giardino. È una sorta di preparazione dove c'è, in parallelo con il buio esterno, un grande buio interiore. Ha un cuore triste fino alla morte. Sono affermazioni terribili, no? Che dicono quanto è possibile che avvenga dentro di noi, ma quanto anche è importante che noi non diamo valore morale a quello che avviene dentro di noi. Noi possiamo soffrire, possiamo essere tristi fino alla morte, ma questo non significa, come ci ricordava Eti Lesun, che possiamo gridare che la vita è bella anche in questi momenti. È un po' quella situazione estrema, no? di morte che sta arrivando, ma anche di vita che sosteniamo, che siamo chiamati a dichiarare, ad annunciare. Dentro questa situazione di buio interiore ed esteriore irrompe il nemico, irrompono gli avversari, i soldati, la guarnigione e Giuda, che vengono per arrestare il Signore. è un avversario che non si rende minimamente conto della potenza del travaglio che stava avvenendo in quel momento, in quella situazione. Questi avversari che entrano a gamba tesa nella sofferenza dell'altro, ecco, pensiamo alle politiche discriminatorie, pensiamo non c'è bisogno di andare tanto lontano, le politiche che ha fatto la giunta della provincia di Trento sulle migrazioni, vai a gamba tesa, non ti interessa che cosa succede all'interno di queste storie, di queste persone, di queste vite, no, mi interessa prendere un po' di voti, ottenere dei consensi, eccetera. Cioè il centro non è lì. Ecco, c'è questa irruzione del nemico dentro la sofferenza che la fa esplodere. È interessante vedere la reazione di Gesù, no? La reazione di Gesù è sempre comunque una reazione pedagogica. È bellissima questa domanda che Gesù pone a questi nemici, a questi avversari, questi soldati che sono arrivati con le armi e con le fiaccole, viene la domanda: chi cercate? Che è la domanda che Gesù fa ai suoi al momento della chiamata. Chi cercate? No, e anche a loro che irrompono dentro una situazione di cui non riescono a cogliere la portata, pone la domanda: cosa state cercando? Guardatevi dentro. Cosa c'è che vi sta spingendo in questo momento? E poi la manifestazione di Gesù. Ecco, di fronte al nemico che irrompe e che non ha nessuna voglia di capire chi ha davanti, di cogliere chi ha davanti, di rispondere alla domanda chi cerco, lui si pone come il Salvatore. Sono io. Io sono. La manifestazione di Dio. Gesù nel pieno della debolezza, nel momento in cui non ha più risorse e non ha più difese perché i suoi lo abbandonano e lui entra in mano del nemico, è il Salvatore. E Giovanni è un maestro straordinario. In Giovanni è chiaro, la risurrezione è il momento della morte del Signore sulla croce, è la gloria, no? A differenza degli altri evangelisti, Giovanni ci mette davanti la morte del Signore come era veramente lui, ecco, i soldati lo riconoscono, sono proprio quei soldati che lo avevano arrestato, sono i primi che annunziano, questo era il figlio di Dio. Ecco, cadono a terra gli altri di fronte a questa. Allora è un po' il dire: guardate che la sofferenza può stravolgere l'ordine delle cose, può fare cadere a terra l'avversario. E non è un cadere a terra per cui gli avversari muoiono e spariscono e lui ha vinto, ma un cadere a terra dell'avversario che non gli impedisce di continuare la sua azione, e al debole non gli impedisce di continuare a vivere al centro, mettendo al centro la sua ferita. Ecco, il Signore, lo stiamo dicendo e lo ripetiamo tante volte, non ci dà la soluzione alle fatiche della nostra vita, non ce le toglie. Sarebbero un po' dei burattini se, contrattando un po' col Signore, ci togliessimo il tumore, la cosa, tutti lo farebbero, sarebbero tutti in ginocchio in chiesa a contrattare. Quello che il Signore fa è che ci dà la possibilità di stare in queste situazioni, di viverle intensamente, pienamente, di trovare senso in queste situazioni. Ed è questo che il Signore ci conduce, ed anche è interessante, questo sarà l'argomento di oggi pomeriggio, come il Signore permette agli altri di essere contemplato nella sua vulnerabilità, nella sua sofferenza che lo isola. Allora, chi sono gli spettatori? E vedremo due o tre personaggi quest'oggi. Allora, buona riflessione per quest'oggi, organizzatevi i vostri tempi, i tempi sono abbastanza lunghi, per cui provate a prendere nel tempo di preghiera, magari datevi un paio di tempi, prendetevi una sosta fra l'uno e l'altro, magari partite da quello che vi ha toccato di più, vedete, insomma, organizzate poi voi tutto questo. Buon lavoro, buona preghiera.
Ricordo il clima di silenzio.